E allora, la lettera di Paolo ai Galati è un libro di contrasti, è una lettera scritta e ha tanti contrasti, è molto bianco e nero, come c'è detto in italiano, o pesce o carne, vero? Cioè, o bianco o nero, è molto o questo o quello. E in questo è molto simile al libro che abbiamo appena visto, il libro di Proverbi, che era un libro di contrasti, vero? O sei saggio o sei stolto, non c'è una via di mezzo, o sei uno o sei l'altro. Giusto, empio, superbo, umile, pigro, laborioso, eccetera, eccetera. Ci sono tanti contrasti, o sei da una parte o sei dall'altra parte. Anche come il libro di Apocalisse che stiamo vedendo di domenica, o fai parte della sposa di Cristo, o segui la meretrice, cioè colei che cavalca la bestia, ci arriveremo, o segui l'agnello o segui la bestia, vero? O passerai l'eternità con il Signore sulla nuova terra o sarai gettato nello stagno di fuoco. Non c'è una via di mezzo, cioè o sei da questa parte o da quella. Ci sono altri libri nella Bibbia che questo, cioè dove questo contrasto è meno evidente, se leggi per esempio i libri di Samuele, avete mai letto, che parla maggiormente del re Davide. Lui è il re secondo il cuore di Dio. Però poi cosa va a fare questo uomo secondo il cuore di Dio? Va, cioè, concupisce una donna che non è sua moglie, commette adulterio, poi mette a morte suo marito e mentì, cioè, fa proprio un macello. Lui è l'uomo secondo il cuore di Dio, però vediamo che questo contrasto tra il giusto e il male, cioè, è un po' più difficile vedere, anche nei quattro Vangeli, per dire, cioè, i discepoli del Signore, a volte sono fedeli, però a volte dubitano, a volte, insomma, fanno quello che non dovrebbero fare, discutono tra di loro, fuggono quando Gesù viene crocifisso. E vediamo questi giusti che non si comportano da giusti, anche se questa è la vita vera. Siamo tutti contraddizioni viventi. Qualcuno come me, che seguiamo il Signore, però comunque, senza la sua grazia sembrano proprio persi. Comunque, Galati è un libro più come Proverbi e Apocalisse, o sei da questa parte o sei da quella parte. E ovviamente servono tutti i libri della Bibbia, perché da una parte ci aiutano a capire com'è la vita, o siamo con Dio o non siamo con Dio. Dall'altra parte vediamo la grazia di Dio, che nonostante noi che siamo, insomma, fallaci, che sbagliamo ogni giorno, Dio è paziente, misericordioso con noi. Quindi possiamo anche vedere la sua grazia in quei libri. Comunque, Paolo qui in Galati vuole rendere molto chiare le cose. O credi al vero Vangelo o al falso Vangelo, lo vedremo proprio stasera. O cerchi la salvezza per fede o la cerchi per le tue opere. O vivi nello Spirito o cammini nella carne. Cioè, ci sono sempre due opzioni, due scelte, e insomma la chiamata è sempre di credere al vero Vangelo, cercare la salvezza per fede e camminare nello Spirito giorno per giorno. Quindi questi sono forse quei più evidenti, però ne vedremo tanti contrasti o da questa parte o da quella. Infatti questi contrasti che ho appena menzionato ci aiutano a capire la struttura delle lettere. Almeno per me, quando comincio a studiare un libro, mi piace capire, insomma, più o meno dove stiamo andando. E questa lettera si divide bene in tre parti: i primi due capitoli, poi capitolo 3 e 4 e poi capitolo 5 e 6, ok? Quindi tre parti, molto semplice. Nei primi capitoli vediamo il vero Vangelo e il falso Vangelo e questo contrasto. E Paolo aveva predicato ai Galati il vero Vangelo di Cristo, l'avevano ricevuto, però poi sono entrati dei falsi dottori che hanno pervertito il Vangelo. E quindi Paolo si oppone a loro e insomma li esorta di rimanere fermi nel Vangelo che avevano ricevuto, questo contrasto tra i due. Poi in capitolo 3 e 4 vediamo la fede da una parte e poi le opere dall'altra parte. Per esempio, capitolo 2, versetto 16, c'è scritto: sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede. in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede e non dalle opere, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Se si ripete così tante volte vuol dire che è importante. Vediamo che da una parte c'è la fede, dall'altra parte ci sono le opere. Paolo vuole rendere molto chiaro questa cosa. E poi in capitolo 5 e 6 vediamo l'ultima parte, ed è lo spirito e la carne. Voi conoscete bene, mi sa che ho anche parlato mercoledì scorso, del camminare nello spirito. E abbiamo una scelta, ognuno di noi, ogni giorno, di o camminare nello spirito o camminare nella carne, e se camminiamo nello spirito verrà fuori il frutto dello spirito nella nostra vita, se invece viviamo nella carne non manifesteremo altro che le opere della carne. È semplice, o siamo da una parte o siamo dall'altra, e in Galati vediamo proprio questo. E vedremo che tutto questo, tutte queste cose sono collegate. Tutti noi come cristiani siamo chiamati a credere nel vero Vangelo, vivere per fede e camminare dello Spirito. Questa è la vita cristiana che dobbiamo, insomma, cercare. Invece dall'altra parte uno, insomma, non cristiano, crede in un falso Vangelo, vive per opere e manifesta le opere delle carne nella sua vita. Quindi vedremo proprio in tutto questo libro questo contrasto tra queste due vite, ed io prego che Dio possa, se posso dire, calibrare ancora un'altra volta le nostre vite alla sua parola, in modo che possiamo vivere secondo il vero Vangelo, vivere per fede e camminare nello Spirito. Sono cose fondamentali che servono per noi sempre nella vita, quindi che possiamo crescere sempre in queste cose. Bene, allora, versetto 1, Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Quindi, ovviamente Paolo che scrive alle chiese della Galazia. Quali sono queste chiese? Allora, la Galazia era una provincia romana all'epoca, vicino alla provincia d'Asia. In Apocalisse stiamo vedendo le chiese dell'Asia, qui è la provincia accanto, Galazia, e praticamente scrive a queste chiese, sarebbe la Turchia centrale al giorno d'oggi. Quindi se Asia, Turchia occidentale, la Galazia è proprio in centro, e probabilmente queste chiese sono quelle che Paolo ha fondato in Atti 14. Non dobbiamo andare là per leggere oggi, se state prendendo appunti potete scrivere Atti 14, però si trovano probabilmente nelle città di Iconio, Listra e Derbe, quindi possiamo non è detto proprio sicuro qua in questa lettera, però è probabile che stiamo parlando di queste città e le chiese che si trovavano lì, e quindi se uno vuole approfondire, capire la retroscena, può leggere, però stasera non andremo a vedere. Vediamo che Paolo non scrive da solo, lui dice Paolo apostolo, poi versetto 2, e tutti i fratelli che sono con me. E questo è fondamentale. Paolo non scrive da solo, manda questa lettera assieme alla sua squadra missionaria. C'è un solo Dio che gli ha dato questo mandato, però il ministero non si svolge da solo, lui lo faceva anche con altri. Infatti nella Bibbia non vediamo credenti solitari, non vediamo pastori solitari, apostoli solitari, cioè vediamo che Paolo sempre aveva una squadra, un gruppo con cui faceva il ministero. E poi lui dice è apostolo, e poi c'è una parentesi, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. E qui vediamo che Paolo comincia, e lo farà anche in capitolo 1 e 2, il suo apostolato. Lui è apostolo e lui vuole dire in modo chiaro che quella chiamata è arrivata direttamente dal Signore. Lui non si è autonominato apostolo, non è che gli è venuto un giorno, io sarò apostolo, e adesso da quel punto in poi si chiama apostolo, no. Non è stato neanche un altro uomo a nominarlo apostolo, è stato Gesù Cristo che li ha, diciamo, nominato apostolo. E questo è importantissimo, perché vedremo che c'erano delle persone che volevano mettere in dubbio proprio il suo apostolato, perché se potevano smentire Paolo, potevano anche smentire il suo messaggio. E quindi lui dice, no, io non sono apostolo perché io ho deciso un giorno di essere apostolo, sono apostolo perché Dio mi ha dato questo mandato. Infatti, se lui si era autonominato, non è che il suo messaggio valeva più di chissà che cosa. Se un tizio Caio a caso gli avesse dato questo mandato, non è che il suo messaggio aveva un impatto così, insomma, importante, ma se è stato Dio stesso a dargli questo mandato, questo apostolato, e poi il messaggio che, insomma, condivideva, bisognava ascoltare. Infatti, cioè, voi sapete la storia, non gireremo neanche lì, però in Atti capitolo 9, Paolo, che aveva ricevuto quelle lettere dai capi religiosi, doveva andare a Damasco per fare che cosa? Mettere in carcere e perseguitare i credenti, perseguitare la Chiesa. E così è successo mentre stava andando. La luce dal cielo, Gesù stesso, che insomma gli è apparso e gli ha dato questa chiamata di essere apostolo. Perciò Paolo può dire non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma proprio tramite Cristo Gesù e Dio Padre che lui è, insomma, apostolo. Infatti anche qui vediamo un contrasto molto forte tra, insomma, la sua chiamata non veniva dagli uomini, ma veniva da Dio, e c'è un contrasto, o da questa parte da quella, lui dice, io sono stato mandato da Dio. Versetto 3, grazia e pace a voi da Dio Padre, dal Signor nostro Gesù Cristo, il classico saluto che Paolo dà in tutte le sue lettere. Versetto 4, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Tante volte nelle lettere di Paolo dice soltanto grazie e pace a voi, e poi comincia, qui invece vediamo un'introduzione un po' più lunga, descrive il Signore, e già qui vediamo uno degli argomenti fondamentali di questa lettera. E come ho detto, capitolo 3 e 4 parla di come noi siamo giustificati per fede e non per opere. Siamo giustificati per fede, non per opere. E già qui, nel quarto versetto del libro, Paolo non può aspettare, già subito deve dire, insomma, che siamo salvati per quello che Cristo ha fatto, non quello che noi facciamo. Avete notato che ha dato se stesso per i nostri peccati. E questa è la verità. Gesù è la soluzione per i nostri peccati. Gesù è la soluzione per la nostra vita, non quello che noi possiamo offrire a Lui. È solo quello che Lui ha fatto sulla croce che può essere abbastanza per salvarci. Perché Lui ha dato non tanti soldi, non ha dato questo o quell'altro, Lui ha dato se stesso per essere il sacrificio per i nostri peccati. Tanti dicono che prima di tutto devi dare te stesso per Dio. E sì, siamo tutti chiamati a dare noi stessi per il Signore, però prima di tutto la Bibbia dice Dio ha dato se stesso per te. E c'è una grande differenza qua. Prima, quando noi eravamo ancora peccatori, Gesù ha detto io do la mia vita in sacrificio per tutto il mondo. E dopo, di conseguenza, Lui ci compra, ci acquista, noi siamo Suoi e quindi diamo tutta la nostra vita a Lui. Però prima dobbiamo capire che Gesù ha dato se stesso per noi. Questo è fondamentale. Ha fatto così, come dice, per sottrarci da questa età malvagia. In un certo senso siamo già salvati, vero? Quando comincia la vita eterna? Nel momento in cui siamo nati di nuovo. Vero? Se crediamo in Cristo, riceviamo la vita eterna. Quindi la vita eterna è già cominciata, siamo già salvati in un certo senso. In un altro senso, Dio ci salva ogni giorno. Amen? Almeno per me, più che altro da me stesso. più che altro dalla mia natura peccaminosa, Dio mi salva, ed anche dalle situazioni della vita, dal mondo, dal diavolo, eccetera. E in un altro senso ancora, aspettiamo la salvezza completa, vero? Che Dio ci ha già salvati, ci salva ogni giorno, però aspettiamo il suo ritorno quando la nostra salvezza sarà completa. E come dice in versetto 5, tutto questo, o per tutto questo, Dio merita tutta la gloria, e tutto alla gloria di Dio. Lo vedremo spesso in questo libro, però quando le cose dipendono da noi, la gloria va a noi, vero? Se ho fatto io, allora, insomma, la lode va a me, per dire, fare un'ipotesi. Invece, se le cose dipendono da Dio, a chi va la gloria? A Dio, perché Lui ha fatto. Parleremo tanto in questo studio di quello che si chiama il legalismo, ok? Il legalismo. E questo, praticamente, è un modo per, insomma, relazionarsi a Dio, non tramite quello che Dio fa per noi, non tramite la grazia, ma tramite quello che noi facciamo, ok? Quindi ci basiamo sulla legge, ci basiamo sulle opere per approcciarci a Dio, invece della grazia di Dio. E qui è un grande contrasto. Infatti, una persona legalista non può mai dare la gloria a Dio, perché sta sempre provando a fare lui, sta sempre provando a fare tutto quanto nella sua carne, e perciò la gloria non va a Dio. Invece, se noi viviamo per grazia, se noi diciamo che Dio ha già fatto tutto, a chi va la gloria, a chi riceve la gloria? Il Signore. E facciamo bene riflettere. Perché quando viviamo la nostra vita nella nostra forza, in un certo senso stiamo provando a rubare la gloria che appartiene solo a Dio. Invece quando viviamo nella sua forza, praticamente tutta la gloria andrà al nostro Signore. Però facciamo bene ricordarci, Cristo ha dato se stesso per noi. Noi riceviamo la sua grazia per fede, gratuitamente, vero? Non è gratuito, perché a Gesù è costato tantissimo, a noi viene dato gratuitamente, e così a lui va tutta la gloria. Bene, ok, adesso leggiamo, vediamo da versetto 6 a 10. Paolo parte subito. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo. Allora, voi studenti della Bibbia, di solito dopo il saluto iniziale delle lettere di Paolo, cosa troviamo? Di solito io ringrazio Dio continuamente per voi, vero? Una cosa più o meno così. In Galati non lo vediamo. Questa lettera è molto diversa rispetto alle altre lettere. Qui non c'è un ringraziamento per una chiesa, per una persona. Anzi, vediamo proprio l'opposto. Vediamo un rimprovero forte. Cioè, mi meraviglio che così presto state già passando dalla grazia di Dio ad un altro Vangelo. Si vede, si capisce che è una cosa molto urgente, è una situazione grave che Paolo sa che deve affrontare subito, c'è pericolo e quindi deve affrontare subito. E lui si meraviglia di ciò che succedeva nelle chiese e si vede due cose: hanno lasciato Cristo e la sua grazia e hanno seguito un altro Vangelo, quindi hanno lasciato qualcosa per, insomma, prendere un'altra. E questo è il motivo per cui Paolo scrive la lettera. C'è un problema grosso e subito, prima che si sparge di più, deve intervenire per, insomma, tagliare via questi pensieri falsi. E vediamo che questo non è un passaggio solamente intellettuale. Non è che hanno... Ah sì, ho cambiato un po' pensiero, ho cambiato un po' idea. Vediamo che questo più che altro è un passaggio personale, cioè che hanno lasciato una persona per andare dietro a questo nuovo Vangelo. Lui dice, da colui che vi ha chiamati siete passati ad un altro Vangelo. E vi dico questo, Chiesa, lasciare il Vangelo di Cristo vuol dire lasciare Cristo. Se lasciamo la verità della parola di Dio, vuol dire che lasciamo Dio come persona. Lo lasciamo. E infatti questo è un passaggio da Cristo che ha dato se stesso per noi ad un faccio io con le mie opere raggiungo Dio, ma è un lasciare Dio per avere qualcosa radicalmente diverso. E per tutto questo Paolo si meraviglia. E vedremo tante volte in questo studio che parleremo proprio di questo, proprio di quello che Cristo ha fatto per noi, la salvezza per grazia tramite la fede. In questa chiesa, come sapete, noi studiamo la Bibbia versetto per versetto, quindi se la Bibbia parla tanto del Vangelo, anche noi parleremo tanto del Vangelo. Anche ovviamente Craig ci ha dato l'esempio in questo. Mi ricordo quando ero più giovane, qua da un anno o due, lui ha fatto uno studio in Esodo. E vi consiglio di andare ad ascoltare quei studi di Craig che ha insegnato tutto il libro di Esodo. E mi ricordo che lui parlava sì delle piaghe, ma poi del tabernacolo, degli articoli nel tabernacolo, dei sacrifici, di tutto quanto. E in ogni cosa lo portava Gesù. Cioè, il versetto principale che mi ricordo da quello studio è 2 Corinzi 5, 21. E dice, colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E mi ricorderò sempre di quello. Ed è importante che parliamo di questo, sì perché la Bibbia ne parla sempre, ma possiamo farci la domanda, perché la Bibbia parla di Cristo così tanto? Perché come è successo ai Galati, c'è sempre il pericolo che noi cominciamo a sviarci, che noi cerchiamo di prendere altre strade, che noi cerchiamo di, o cominciamo di essere distratti da altri pensieri, e perciò dobbiamo sempre essere ricordati di queste cose fondamentali, in modo che, insomma, nessuno deve venire a noi e dire mi meraviglio, Chiesa di Montebelluna, mi meraviglio Tyler, che ti sei distratto così velocemente. Dobbiamo invece sempre rimanere radicati nella parola. Versetto 7, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Dice la Chiesa o alle Chiese, meglio, che quello che stanno seguendo adesso, questo falso insegnamento del legalismo, non è neanche un altro Vangelo. Ha detto un altro Vangelo, ma non è neanche, non si può chiamare neanche un altro Vangelo. Ed è vero, vi chiedo, sapete bene, ma cosa vuol dire la parola Vangelo, Evangelo? Vuol dire buona notizia, esatto. Se ti viene annunciato, tu sei un peccatore, per questo meriti la morte, non puoi salvarti da te stesso, da questa sentenza, ma prova con le tue opere a raggiungere Dio e forse potrai essere salvato. Vi pare una buona notizia questa? Praticamente dice, sei perso e non c'è speranza. Per me questa non è una buona notizia. Perciò Paolo dice, non è neanche una buona notizia, perché per definizione non è mica una buona notizia. Invece se ti viene annunciato, tu sei un peccatore, perciò meriti la morte, non potrai mai salvarti da questa sentenza di morte, ma Cristo ha dato se stesso per te. E se credi in Lui, sarai sicuramente, non forse, sarai sicuramente salvato. Questo vi pare una buona notizia? A me sì, è la notizia più buona che ha mai esistito. Cioè Dio ha creato questo mondo per dare a noi questa buona notizia. Quindi per definizione quello che seguivano non era mica una buona notizia, era era una prova. Prova, vedi se succede, però prova. Come sapete, io non sono italiano, sono americano, sono qua in Italia con un permesso di soggiorno, non ho ancora la cittadinanza. Pregate per me che un giorno Dio mi conceda la possibilità di avere la cittadinanza italiana, ne sarei molto contento. Però, visto che ho il permesso di soggiorno, ogni 2 anni devo andare in questura a Treviso a rinnovare il permesso di soggiorno. Adesso, dopo Covid, i tempi sono dilungati tanto. Quindi l'ultima volta che abbiamo fatto il permesso di soggiorno durava 2 anni, ma l'abbiamo preso dopo il primo anno e qualche mese era già passato. Quindi avevamo la tessera, cioè il permesso di soggiorno valido in mano da meno tempo. Comunque con la ricevuta siamo sempre in regola, però per dire, è sempre un rinnovare. E quindi io mi ero informato se potevo fare un permesso di soggiorno tipo a lungo termine, perché insomma sarebbe bello così, meno carte, meno questura, eccetera, eccetera. Però praticamente visto insomma che non ho un lavoro normale qui, ovviamente lavoro per la Chiesa a tempo pieno, non è che lavoro in fabbrica, vabbè. Praticamente non era... chiaro se era possibile o no. Infatti ogni volta che io vado in un ufficio dico già io sono probabilmente il caso più strano che vedrai oggi, perché di solito chi ha il permesso di soggiorno per motivi religiosi è prete, ma io sono sposato, ho mia moglie, anche mia figlia, e quindi già sono sempre il caso più strano che vedono. E quindi vado in questura una volta per informarmi e pensavo di aver trovato un modo per avere un permesso di soggiorno un po' più lungo, così insomma mi risparmiavo da insomma sempre andare in questura, eccetera. E praticamente vado là, presento tutti i miei documenti, la ragazza là va indietro a parlare con il suo capo, e cioè le spiego. E lei ritorna, le chiedo, ok, allora si può fare, questo sarebbe un modo... E sapete cosa mi ha detto? Lei mi ha detto, prova. Ero andato per, insomma, avere informazione, per forse ricevere una buona notizia. Sì, ok, sì, adesso lo puoi fare. Se qualcuno sa come fare, io sarei contentissimo capire come potrebbe funzionare. Ma quando ho sentito quella parola, prova, non era tanto una buona notizia. Non è che era, sì, adesso ce la farò, potrò stare qua senza fare sempre le carte. Una buona notizia sarebbe stata, sai Tyler, noi ti conosciamo e abbiamo già la tua carta pronta, ecco qua. Questa sarebbe stata una buona notizia. Invece una prova, non è stata una buona notizia. E vi dico, il legalismo, il cercare di piacere a Dio con le tue opere, è una prova. Sì, vedi se funziona, anche se sappiamo che non funziona mai, però non è mica una buona notizia, non è mica qualcosa che ci dà gioia, che ci dà pace, vero? È sempre un dubitare, è sempre un affrettarsi, è sempre, insomma, brutta notizia. Invece Cristo non è che ci dice prova. Lui dice, io ho dato me stesso per te, io ho dato me stesso, la mia vita, per salvarti dai tuoi peccati. Comunque, grazie a Dio che abbiamo il permesso di soggiorno, che possiamo restare qua, per questo siamo molto grati, e se bisogna una volta ogni tanto andare in questura, va bene. Pregate per noi, così possiamo avere più pazienza, e forse un permesso di soggiorno a tempo... insomma, lungo, o anche la cittadinanza una volta. Vediamo. Comunque, questo è il Vangelo di Cristo, non è un fai, non è una prova. E Gesù dice, è già fatto, già compiuto, già acquistato, basta che credi in me ed è a posto. Vediamo invece, sempre in versetto 7 dovrebbe essere, che ci sono queste persone che vogliono turbare i Galati. In questo vediamo una verità, non erano arrivati a questo falso insegnamento da soli. Non è che loro da soli, leggendo la Bibbia, studiando la Bibbia, sono arrivati a questi falsi insegnamenti. C'erano, invece, questi alcuni che li turbavano. E' quasi sempre così. Quando vedi un fratello, una sorella che si svia, non è che sì, dopo mesi e mesi di preghiere e studio biblico sono arrivato a questa cosa. No, tante volte ho visto su Facebook questo qua che insomma predica, è sempre così. Era così nel primo secolo, adesso è sempre così. E i falsi insegnamenti arrivano sempre da qualcuno da fuori che insomma comincia a buttare dentro idee strane. Invece noi, come sapete già, vogliamo essere fondati sulla parola. Versetto 8 e 9. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelio diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo. Se qualcuno vi predica un evangelio diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Qui Paolo dice forse le sue parole più dure che ha mai scritto. Non sono parole leggere, sono molto dure. E lui pronuncia una maledizione, anzi una maledizione doppia, sia alla fine del versetto 8, anche 9, c'è questa maledizione su chi predica un altro Vangelo, su chi vuole, insomma, di pervertire il Vangelo e portare, insomma, i figli di Dio lontano da Cristo. Nel greco questa parola è anatema, ma la traduzione qua è buona. Sia maledetto, è quello che vuol dire. E qui non parliamo di una differenza tra dottrine secondarie o terziarie. Okay. Per chi ha studiato la Bibbia per un po' di tempo sa che ci sono alcune dottrine di massima importanza, come questa, la salvezza, come la Trinità, cioè come la dottrina di Dio. Queste, cioè, non si può cambiare. Ovviamente il Nephilim, qualcuno ha mai sentito dei Nephilim? Se uno ha un pensiero leggermente diverso da un altro in questa cosa, insomma, meno importante nella Bibbia, ok, insomma, ci può essere l'opportunità di avere un punto di vista un po' diverso. Però qui parliamo di una dottrina di massima importanza, stiamo parlando della salvezza. E per quello Paolo dice, sia maledetto chiunque pronuncia questo falso Vangelo. Perché alla fine è un pervertire non soltanto il messaggio, ma di conseguenza Dio. È un pervertire del carattere di Dio e perciò lui dice sia maledetto. Vediamo che lui pronuncia questa maledizione su tre tipi di persone. Lui dice qualcun altro, quindi questi falsi insegnanti. Un angelo, avete notato? Anche se un angelo, no, appare, ecco qua un nuovo... Perché come sappiamo non è mai cominciata una nuova setta quando un angelo appare a qualcuno. È una battuta. Tante volte le sette cominciano quando un angelo arriva e dice ok, adesso ho cambiato tutto, tu hai sbagliato in tutto fino ad adesso per 1900 anni, adesso io ho la verità. Quindi qualcun altro, un'altra persona, un angelo, però avete notato quello che dice? Anche se noi... un angelo dal cielo vi predicasse un altro Vangelo diverso da quello che abbiamo annunciato, sia maledetto. Paolo dice, se anche se noi predicassimo, Paolo e i suoi compagni, un altro Vangelo, lui in un certo senso pronuncia una maledizione su se stesso. Avete notato? Anche se io, Paolo, cambio il messaggio, sia anatema io. Da questo capiamo che, insomma, le parole da Paolo non avevano autorità perché era Paolo o perché era apostolo, per dire. Le sue parole avevano autorità perché gli erano state date da Dio. L'importante è che questo Vangelo è venuto da Dio, non perché Paolo l'ha detto, perché se Paolo più avanti cambiava il messaggio, cambiava il Vangelo, insomma, lui dice, sia maledetto io. Come Giuda, l'Apostolo, ha scritto, la fede è stata trasmessa una volta per sempre. Questa, basta. Non abbiamo bisogno di altro, non abbiamo bisogno di più rivelazione, è questa, basta. E se qualsiasi persona cerca di cambiarlo, Paolo dice, io incluso, e io direi anche io, Tyler come pastore, se io comincio a dire dovete fare tante opere per essere salvate, insomma, è una cosa grave. E dovete dire, Tyler, cosa stai facendo? Dovete venire, cioè, stai pervertendo la parola di Dio. E da questo impariamo che il messaggio è più importante del messaggero. Okay? Il messaggio, la parola di Dio, è più importante del messaggero. Forse possiamo chiederci come mai parole così dure. Ovviamente se uno non confida in Cristo sarà, non sarà salvato, perciò chiama una maledizione su se stesso. Gesù ha detto in Giovanni 3,18, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quindi se uno dice io non credo, porta su se stesso il giudizio, porta su se stesso la maledizione. Però qui penso che c'è una maledizione ancora più grave, perché questi falsi dottori non sviavano soltanto loro stessi, loro portavano con sé tanti altri, e per questo, insomma, era una cosa molto più grave. Ricordate quello che Gesù ha detto per chi, insomma, fa inciampare i suoi figli? Luca 17,2, sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Anche qua sono parole dure. Non è una cosa da poco contaminare la fede degli altri. E il nostro Dio è un Dio geloso e Lui ha cura dei Suoi figli. Insomma, ci sarà un giudizio molto grave per chi perverte il Vangelo di Cristo. Poi l'ultimo versetto che vedremo stasera. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Dio. Avete notato un contrasto molto forte? O cerchi di piacere a Dio, o cerchi di piacere agli uomini. Non c'è una via di mezzo. Ci deve essere una priorità primaria e non ci possono essere due priorità primarie, ok? O siamo da questa parte o siamo da quella parte. O cerchiamo di piacere a Dio o cerchiamo di piacere agli uomini. E infatti, insomma, chiamare questi altri apostoli anatema non mi sembra che sta provando a piacere agli uomini. Quando deve dire parole dure, lui le dice. Infatti, come dice, se cercassi a piacere agli uomini non sarebbe più un servo di Cristo. Come detto, non si può servire due padroni. Non si può servire, insomma, l'idolo del voler piacere a Dio e Dio. Perché alla fine cercare di piacere a Dio è un idolo. È qualcosa che noi adoriamo al posto di Dio. È qualcosa che mettiamo al primo posto invece di Dio. E solo Dio, come sapete, deve essere al primo posto. Allora, giusto per capire come applicare alla nostra vita e poi chiudiamo. Questo versetto non vuol dire che dobbiamo essere antipatici con tutti, ok? Non vuol dire che dobbiamo essere sempre arrabbiati, sempre che discutiamo, vero? Sto parlando di quelli di fuori, che non fanno parte della Chiesa. Dovremmo essere persone che portano gioia ovunque andiamo. Amen. Noi abbiamo l'amore di Dio, abbiamo la gioia di Dio, e quindi che Dio possa, insomma, far traboccare quell'amore della nostra vita in modo che dovunque andiamo portiamo gioia, pace e tranquillità per la gloria di Dio. Amen. Però arriveranno momenti quando dovremo decidere. Quando dovremo decidere o piacere a Dio o piacere agli uomini. E in quel caso sappiamo qual è, insomma, la decisione giusta da prendere. E in quel caso dobbiamo decidere di servire Dio, perché di nuovo non si può fare entrambi. Arriveranno a certi momenti quando dovremo decidere. Però, come ho detto, non vuol dire che prima di arrivare a quel punto dobbiamo essere antipatici con tutti? No, anzi dovremmo essere, insomma, vasi, insomma, che portano mezzi dell'amore di Dio, che portano al mondo. Però, insomma, dovremmo, come Paolo, arrivare a quel punto e dire no, io servo Dio, non gli uomini, io cerco di piacere a Dio, non agli uomini. Amen.